Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, da ogni timore mi ha sollevato.
Questo povero chiama, Dio lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce.
L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato chi in Lui si rifugia.
Gustate e vedete.
Il ricco e indigente, affamato, non manca nulla a chi cerca il Signore.
Venite, figli, ascoltatemi. Vi insegnerò il timore del Signore. Chi è l'uomo che vuole la vita, che vuole giorni per vedere il bene?
Gustate, vedete come buono il Signore.
Preserva la tua lingua dal male, le tue labbra da parole di inganno. Allontanati dal male, fai il bene, ricerca, persegui la pace.
Il volto del Signore sui malvagi, per stroncarne dalla terra il ricordo. L'occhio del Signore sui giusti, l'orecchio di Lui al loro grido.
Gustate, vedete com'è buono il Signore.
Gridano, il Signore li ascolta, li solleva da tutte le angosce. Dio è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti.
Molti sono i mali del giusto, da tutti lo solleva il Signore. Veglia su tutte le sue ossa, non uno gli sarà spezzato.
Gustate, vedete come buono il Signore.
La malizia uccide l'empio, è punito chi odia il giusto. Dio riscatta la vita dei suoi servi, non è punito chi in Lui si rifugia.
Sia gloria al Padre Onnipotente, al Figlio Gesù Cristo Signore, allo Spirito Santo amore nei secoli dei secoli. Amen.
Gustate, vedete com'è buono il Signore.
Bene, allora intanto buona giornata. Vedo che il tema di oggi ha sfoltito le folle. Ma io spero di riuscire invece a farvi capire che Si può non avere paura dell'inferno, si può non avere paura. Bene, allora per prima cosa diciamo così, che la riflessione sull'inferno è praticamente sparita dall'insegnamento. Possiamo dire, io raramente ho sentito da almeno 50 anni quanti sono gli anni della mia così conoscenza della fede, raramente ho sentito qualcheduno parlarmi dell'inferno. Non so io, voi suore negli esercizi spirituali qualcuno ve ne ha parlato? Ai tempi se ne parlava, quando eravamo bambini forse, sì. È un po' sparita, perché è un po' sparita? Ma è sparito perché dell'inferno si è sempre avuto l'immagine, così come nostro padre Dante ce l'ha raccontato, insomma, no? E quindi noi dell'inferno non abbiamo avuto un insegnamento dogmatico, cioè un insegnamento che ci insegnasse la verità della fede, ma abbiamo avuto un insegnamento moralistico che veniva utilizzato un po' come arma per così stare attenti e quindi per essere un poco guardinghi sulla nostra vita ed evitare di andarcene. Quindi è chiaro che una visione così, in questa chiave, che era una chiave piuttosto punitiva, possiamo dire, l'inferno insomma, è un poco svanito, perché nel frattempo noi abbiamo insistito sulla immagine della misericordia di Dio, quindi di un Dio che è padre, di un Dio che si prende cura dei suoi figli. Per cui l'idea dell'inferno sembra contrastare con questa immagine di Dio. E di conseguenza è un poco sparita così dall'insegnamento, dalla catechesi. Ma io credo che noi dobbiamo, così per una correttezza della conoscenza, della rivelazione di Dio, non possiamo tralasciarlo. Certo, dobbiamo trattarlo con cautela, perché non è un argomento così semplice da trattare, in quanto che nessuno di noi ne ha conoscenza, può, come dire, dire di averlo in qualche modo, di avere delle esperienze tali da poter dire, insomma, che cos'è sto inferno. Per cui noi dobbiamo partire da un punto che sia ben assodato. L'inferno, il tema dell'inferno, è una verità che poggia sulla rivelazione di Dio. Quindi non è una verità che noi possiamo estrapolare attraverso i ragionamenti, ma è un dato della rivelazione. Cioè Dio rivela se stesso. Nel rivelare se stesso attraverso Gesù, attraverso il modo di parlare di Gesù, ci rivela che esiste questa dimensione che è la dimensione del non Dio, la dimensione dove Dio è rifiutato e dunque dove una creatura nella sua libertà può porsi agli antipodi di Dio, può. Dire può non vuol dire che ci sia, ma può. Ecco, allora occorre sfrondare tanta immaginazione sull'inferno. Quindi vuol dire purificare il modo di pensare, il modo di ragionare su di esso. E quindi non cedere alla fantasia. No? Allora, diavoli con le corna, fuoco che brucia e quant'altro, insomma, che io sull'immaginazione a questo riguardo non saprei tanto di dirvene, ma è certo che ciascuno di noi ogni tanto si fa qualche... Diciamo allora la prima cosa che noi, sulla quale noi dobbiamo, come dire, poggiare l'attenzione, e cioè che Gesù Cristo parla di questa condizione, che è una condizione che va contro il desiderio dell'uomo, cioè che è la condizione nella quale il desiderio di felicità dell'uomo è perduto. Gesù ne parla. E quindi questo annuncio di Gesù è tanto più credibile quanto più il messaggio fondamentale di Gesù è quello della misericordia del Padre. È quella del Padre che a braccia aperte accoglie tutti. No? Il fatto che Gesù ne parli con insistenza, tutto il Vangelo è costellato, non si potrebbe capire il Vangelo se non ci fosse, diciamo così, lo spirito del male che contrasta il modo di essere di Gesù, non si può capire. Quindi lo spirito del male è all'opera e tende a contrastare l'azione di Dio misericordia, ma questo spirito del male è vinto, ed è vinto per sempre. Ricordiamo, perché questo è ciò che ci riempie di pace e di certezza. Lo spirito del male c'è, è operante, ma non può nulla se una persona non vi si concede nella sua libertà. Non può nulla. Può bussare alla porta, può volere sfondare la porta, ma è impotente. È reso nullo. Ma c'è. Ecco, quindi la prima osservazione che noi dobbiamo fare è proprio questa, che sono troppi i passaggi del Vangelo, quindi dell'annuncio di Cristo, che sono ben inseriti, diciamo, nel contesto e quindi attraverso alle modalità con cui Gesù lo esprime. E questi contesti sono sostanzialmente due. Uno, diciamo, piuttosto immaginifico, quando Gesù parla del fuoco della Geenna. La Geenna era l'immondezzaio di Gerusalemme, quindi questa valletta alle porte di Gerusalemme dove venivano fatti scaricati i rifiuti e dove si dava fuoco. E quindi era come in un perenne bruciare, diciamo. È una forma immaginifica che all'epoca di Gesù, in questo periodo dove c'era questa immaginazione apocalittica, ecco, per cui si immaginava che il luogo di dannazione fosse precisamente questa valle della Geenna. E quindi l'idea del fuoco inestinguibile, perché fuoco? Perché il fuoco brucia, nullifica la realtà. Quindi l'idea del fuoco era l'immagine popolare che all'epoca veniva utilizzata per raccontare appunto la condizione di perdita di sé, no? Questo è sicuramente, voi ricorderete la parabola di Lazzaro che nell'alto dei cieli viene supplicato dal ricco che è finito nel profondo dell'inferno e che supplica da questo luogo di tormenti di mandare che Lazzaro vada ad avvertire i suoi fratelli, perché quello è un luogo terribile da cui nessuno ne esce. E voi sapete che le parabole sono il linguaggio proprio di Gesù. Quando noi ci troviamo, allora per dirla così velocemente, Nel Vangelo ci sono delle parti cosiddette redazionali, vale a dire ci sono delle parti dove gli evangelisti raccolgono i detti circolavano nella tradizione, i detti, cioè le parole che Gesù ha lasciato. Queste parole venivano come sono state raccolte e poi sono state unificate in modo da dare origine a un racconto ordinato. Così hanno fatto gli evangelisti. Voi sapete che prima ancora dei nostri Vangeli c'erano almeno due cose. C'erano dei cosiddetti cataloghi scritti o dei logia e c'erano anche delle tradizioni orali che si tramandavano circa quello che Gesù aveva detto. Ora, le parabole non sono fatti redazionali, ma ci riportano proprio al Gesù storico, a quello che Gesù ha detto, perché il modo di parlare in parabole è proprio di Gesù. In confronto a tutta la letteratura antica non c'è niente di simile al modo di esprimersi di Gesù, per cui è il suo stesso modo di esprimersi. Ebbene, in questa parabola del ricco e pulone, del ricco che banchetta, e pulone vuol dire in latino epula, è il banchetto, quindi il ricco che banchettava lautamente mentre il poveretto era lì alle sue porte, si trovava in una condizione di disagio dove i cani andavano a leccargli le ferite. Queste due condizioni diverse in questo mondo si capovolgono. Ecco, Gesù vuol dire proprio questo. Ricordatevi che quello che noi vediamo di qua è il rovescio di quello che vedremo di là. E che cos'è che ristabilirà la giustizia? È l'amore. Chi è capace di amare? Chi è capace di non pensare semplicemente a se stesso, di essere attento all'altro, di curarsi dell'altro che è l'immagine di Dio, ecco, costui apparterà al regno. Bene, allora Gesù utilizza queste immagini che sono popolari alla sua epoca, per cui la gente poteva benissimo capirlo, perché ogni epoca si esprime con un linguaggio che può essere capito, no? Perché se io parlassi in latino, probabilmente voi non mi capireste. Difatti io adesso vengo da Torino, passando su una rotonda, c'era proprio una scritta latina, mi sono domandato, chissà quanti capiscono questa scritta latina, no? Io l'ho tradotta, così in velocità, guardandola, potesse l'arte, dicevo così, potesse l'arte cambiare i costumi e i modi di vivere della gente, potesse l'arte, no? Utino, ars, adesso una cosa, possess, mutare, mores, eccetera. Cioè, voi capite subito che ogni epoca c'è il suo linguaggio, ogni epoca ha i suoi linguaggi che sono comprensibili. Gesù utilizza questo linguaggio, utilizza perciò il linguaggio delle fiamme dell'inferno, della Geenna, di un fuoco inestinguibile, però è un'immagine, no? Così il fuoco inestinguibile poi magari non si coordina bene con il verme che divora, perché in un'altra parte si parla del verme che divora la persona. Anche qui un'altra immagine, no? Immaginate un verme che dall'interno rosicchia la persona, la svuota. Sono immagini, ma noi non possiamo utilizzare le immagini. E difatti nel Vangelo ci sono anche non immagini, perché si parla dell'inferno come quell'allontanamento dall'azione dello spirito, il peccato imperdonabile, è il restare duri, chiusi su se stessi, non essere aperti all'azione dello spirito, che è lo spirito dell'amore, quindi essere impermeabili all'amore e quindi non accettare la logica di Dio, che è l'amore, che è l'agape, no? Così come il paradiso è il coabitare con Dio nella sua dimensione di essere una comunionalità dove tutti gli affetti trovano la loro armonia, il loro equilibrio, dove finalmente uno può sperimentare la gioia, che quel desiderio di felicità che noi abbiamo trova finalmente il compimento senza più ombre, senza più macchie. Alla stessa maniera uno può chiudersi a questa logica, quindi può rinchiudersi all'azione dello spirito, che è lo spirito dell'amore, e quindi restare chiusi nel proprio egoismo, no? Gesù nel Vangelo parla anche così, no? Quindi dobbiamo dire, alla luce della parola di Dio, noi credenti non possiamo negare l'esistenza dell'inferno. Dobbiamo fare i conti con questo dato di realtà. Giustamente, dal punto di vista teologico, non si può tralasciare questa verità perché è troppo fondata, troppo ben fondata nei dati della rivelazione. Ecco, quindi questo è il primo dato che noi dobbiamo tenere presente. L'inferno c'è. Punto e a capo. Adesso però bisogna farne una ermeneutica, come si dice, cioè bisogna capire che cosa si vuol dire quando si dice l'inferno c'è. Beh, prima di tutto dobbiamo dire che l'inferno ci ricorda la serietà della chiamata che Gesù ci fa di convertirci ed entrare nel regno. Cioè è una questione seria, non è allegrotta aderire a Cristo o non aderire a Cristo. No. Ne va della pienezza della vita, ne va della tua storia, ne va dei rapporti che hanno reso bella la tua storia qui, ma che può rendere bella in eterno la tua storia, la tua umanità, la tua identità, la tua coscienza, no? Ecco, quindi Gesù vuole destare la consapevolezza della serietà del regno di Dio. Perché di fronte al regno si gioca il tutto per tutto. E cioè, o si appartiene a Cristo in maniera totale, oppure si è sulla sponda opposta. Una via di passaggio c'è, lo esamineremo la prossima volta, ed è quello che noi chiamiamo il purgatorio, cioè la dimensione, non dico lo spazio, attenzione, così anche l'inferno non è uno spazio, non è un luogo, è una condizione. È la condizione di purificazione, questo è il purgatorio, la condizione della perdizione è l'inferno. È una condizione, la condizione dell'umano. E quindi è uno stato più che un luogo, più che uno spazio. Bene, Gesù dunque mentre afferma l'esistenza dell'inferno, quindi della dannazione, diciamo così, che forse è meglio, intanto la parola inferno deriva da inferus, cioè ciò che sta in basso, ciò che è più lontano, Inferus è proprio dove metto i piedi io, insomma, è anche più in basso, se si può. Quindi inferno vuol dire ciò che sta più al di sotto. Bene, tuttavia Gesù afferma l'esistenza dell'inferno per sollecitare la serietà nell'aderire al regno, nell'aderire a lui, nell'aderire alla sua proclamazione del regno. Tuttavia Gesù non vuole rispondere alla curiosità dei suoi discepoli o alla curiosità della gente. Quando gli domandano: ma maestro, ma sono tanti quelli che si perdono o quelli che si salvano? E Gesù cosa risponde? Gesù risponde dicendo: state tranquilli, non spetta a voi deciderlo. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Cioè quelli che vanno in paradiso, diciamo con i nostri linguaggi. Sono pochi? E Gesù non risponde. Cosa dice invece? Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrarvi, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, rimasti fuori incominceranno a dire, bussando: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non vi conosco, non so di dove siete. Cosa vuol dire non vi conosco? Non è la conoscenza che abbiamo in testa noi. Non siete entrati nella logica del regno, nella logica dell'amore. Il conoscere è la logica dell'amore. Non siete entrati nella logica dell'amore. No? Avete voluto costruirvi per vostro conto, secondo la vostra fantasia, secondo il vostro egoismo, secondo il vostro orgoglio. Quindi io non vi conosco, perché non avete l'attitudine del Vangelo. Non vi conosco, voi busserete. E allora voi comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto con te, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Non basta il contatto, ho ascoltato tante prediche, sono andato a messa 1000 volte, ho osservato i comandamenti. Dice: no, non è questo il problema, non vi conosco. Egli dichiarerà: vi dico che non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Cioè, quindi vedete quanta gente ci sta? Verranno da tutte le parti nel regno di Dio. E invece voi, proprio voi, a cui è stato annunciato il regno, vi troverete cacciati fuori. Ecco, ci sono alcuni tra gli ultimi che saranno primi, e alcuni tra i primi che saranno ultimi. È il rovesciamento delle parti. Quindi Gesù, quando parla della perdizione, ne parla per sollecitare la serietà del regno. E la serietà del regno vuol dire imparare a essere come è il Padre, cioè misericordiosi. Siate misericordiosi come il Padre vostro che è nei cieli. Perdonatevi, sarà perdonato. Vogliate bene agli altri e il Padre vi amerà. Insomma, bisogna, quello a cui Gesù invita è proprio di entrare nella logica del regno di Dio. Cioè Dio regna dove? Là dove c'è l'amore, là dove c'è la capacità di accogliere l'altro. L'altro, voi sapete che un filosofo moderno che si chiama Jean-Paul Sartre, tra i suoi scritti a un certo momento dice così: l'inferno sono gli altri. E anche noi molte volte ce ne accorgiamo. Gli altri ci danno fastidio, gli altri non la pensano come noi, gli altri sono impiccioni, gli altri sono disonesti, gli altri sono ladri, gli altri sono impudichi, gli altri. Ma Gesù è venuto proprio per questi altri. È venuto per chiamare proprio questi. Cioè il regno di Dio si stabilisce dove c'è l'accoglienza del diverso, dove la differenza non è una separazione. Tu là, io qua. Il Vangelo è questa sollecitazione ad assumere la dimensione di Dio che è Padre, che perciò è abbraccio, è accoglienza, è non chiusura. Ecco quindi l'invito di Gesù, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Quindi, riassumendo, dobbiamo dire la verità dell'inferno è una verità di fede, è una verità che noi riceviamo non perché lo pensiamo noi, ma lo riceviamo perché la rivelazione ce lo attesta. Avete visto questa pagina? Quanto è, come dire, impegnativa. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché larga e spaziosa è la strada che porta alla perdizione, al perdere se stessi. E ricordatevi che la norma fondamentale del Vangelo è: chi cerca se stesso si perde. Chi perde se stesso per me, dire per me vuol dire nell'amore, nell'espropriazione di sé, nel riconoscimento che io, il Signore, sono il destino ultimo del tuo cuore, chi si perde per me si trova se stesso, trova la pienezza di sé. È questa dinamica dell'amore che è il punto forza del paradiso dell'inferno, l'entrare dentro in questa dinamica. Quindi nel forgiare la propria coscienza, il proprio io, forgiarlo in una dimensione di donazione di sé, di dedizione, e quindi in qualche modo anche di perdere se stessi per amore in Cristo, nell'appartenergli, del potere dire sono tuo, sono tua. Sì, tutto il resto va bene, ma non è così importante come questo affetto di appartenerti. Questo è quello che decide di me. Sono tuo, sono tua. Pieno di miserie, di debolezze, di peccati, ma io ti appartengo. È qui dove si gioca la nostra vittoria o la nostra sconfitta, no? Perché un orgoglioso che dice io sono a posto, io mi sento sicuro, io in fondo non ho niente da rimproverarmi, io come dire, ho operato il bene, dunque che cosa? Dirà il Signore, non ti conosco. Questo non vuol dire allora io non devo operare il bene, ma come diceva San Vincenzo, il bene, bisogna farlo bene. Perché tu puoi fare il bene, ma non lo fai bene. Se per esempio tu fai il bene, ma lo fai con orgoglio, se tu fai il bene, ma lo fai con egoismo, non ci siamo. Per quello dicevo che la dialettica profonda è la dialettica dell'amore o dell'egoismo. È la dialettica della donazione di sé o dell'orgoglio, dell'affermazione di sé. L'uomo diventa se stesso quando afferma l'altro. quando guardando gli altri può dire: è bene che tu ci sia, è bene, è bello che tu ci sia, anche se sei noioso, rompiscatole, tutto quello che tu vuoi, ma è bene che tu ci sia. Per questo è l'amore, è quello che un papà fa con suo figlio. Insomma, me ne hai combinato di tutti i colori, ma io ti voglio bene. E non è così la dialettica dell'amore? Smentitemi, No, questo rivela, vedo dalle vostre facce un certo sconcerto, ma rivela quanto abbiamo bisogno di cambiare. Cioè, la conversione è a quel livello lì, non è ad altri livelli, Questo è il livello vero, perché se uno cambia a questo livello, poi vede, ha gli occhi per vedere le sue meschinità. E le meschinità della propria vita, quelli che chiamiamo i nostri peccati, sono i segni del nostro attaccamento a noi stessi, sono i segni che rivelano il male che c'è dentro di noi. Bene, allora abbiamo, credo che sia abbastanza chiaro questo concetto, che non possiamo tranquillamente negare l'esistenza dell'inferno semplicemente perché non ci va, perché ci piacerebbe a tutti che l'inferno non ci fosse, no? Ma adesso proviamo allora ad esaminare, io ho la gola secca, ecco. Mi ha salvato dal baratro, quindi per un bicchiere di acqua rischierà sul Maurizio di andarsene in paradiso.
Stai mettendo un po' di paura.
Ma va, paura! Ma vi sto liberando dalle paure, non mettere paura.
Questo bene che deve essere fatto bene.
Il bene deve essere fatto bene, è così normale. Possiamo mica fare male il bene, no? Ma che bene è se lo fai male?
Uno pensa di averlo fatto bene.
Ah, va bene, uno pensa di averlo fatto bene, il buon Dio te lo conterà in positivo, beh, certo. Va bene, allora, dal punto di vista così di riflessione teologica, dobbiamo partire da un dato, e cioè che l'inferno non è un dato primario. No. Io non posso partire a costruire i dati della fede a partire dagli scarti, chiaro? No, perché guardate che molte volte noi partiamo invece dagli scarti, Però attenzione, è anche sbagliato scartare l'inferno, chiaro? Quindi c'è una verità centrale nella rivelazione, ed è che Dio ha mandato il suo figlio perché tutti, legandosi in unità con lui, possano accedere alla felicità di Dio che è Trinità di amore. Questo è il punto centrale. Dio ha voluto che le sue creature, incontrando Gesù, si leghino a Gesù e legati a Gesù possano accedere alla pienezza dell'amore che Dio è. Questo è il disegno di Dio. Se noi prendiamo per esempio il Vangelo di Giovanni, al capitolo terzo, e nel racconto di Nicodemo, leggiamo così: bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Lo cercate sul foglietto, ma non c'è. Comunque potete cercarlo sul Vangelo. È il capitolo 3, versetto 16, 15-16. Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, cioè per condannarlo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Quindi il disegno di Dio è che tutti noi, legati a Gesù, legati a Gesù nell'affetto, cioè nella fiducia originaria, l'affetto è la fiducia del bambino di fronte alla mamma, è una fiducia originaria, è una fiducia che non, come dire, che è legata alla natura, alla struttura intima dell'essere. Quindi il disegno di Dio è la salvezza. Salvezza vuol dire che questo limite che noi patiamo, questo limite venga redento, finalmente non sia più un ostacolo. Con i miei alunni devo far sempre una fatica, perché noi siamo abituati a usare delle parole, la salvezza, poi dopo gli dici: ma cosa vuol dire salvarsi? E restano lì a bocca aperta, e forse anche voi, cosa vuol dire salvarsi? Sentite, ve lo dico così: io non c'ero, io non mi sono voluto, io ho incominciato ad esistere e ho incominciato a riflettere su di me, ho incominciato cioè a percepire che io sono quello che sono io e non un altro, e ho percepito e percepisco che in me c'è un desiderio di pienezza, di felicità, e tutto questo va a scontrarsi con il fatto che dentro di me la decadenza è ciò contro cui devo fare i conti tutti i giorni. La decadenza, il limite, il dolore, l'incapacità. Eppure dentro di me c'è una potenzialità infinita. Mentre io venivo, soffrivo le pene dell'inferno perché trovavo mille ostacoli. Oggi lo spirito del male si è divertito a crearmi ostacoli nel venire. Ho cominciato lì a Porta Palazzo. Tutti i semafori rossi e lunghi. Vi dico la verità. E io ero sulle spine. No? E dicevo, eccolo qua, il punto delicato dove noi ci troviamo. Noi vorremmo superare tutto questo. Io avrei voluto volare. Finalmente, quando sono stato sull'autostrada, ho cominciato a viaggiare a 150. Zoom, via! No? No, non c'è nessun problema a 150. Sull'autostrada.
130.
Ho capito, ma in caso di necessità. Cioè, mentre prima facevo così, là mi sentivo me stesso. Cioè, il problema vero della nostra umanità è il limite di fronte alla potenzialità infinita che noi sentiamo dentro di noi. Noi desideriamo il tutto, capite? Essere salvi, essere salvati, vuol dire domandarsi: ma questo che tu sei è destinato al fallimento? È destinato a niente? Capite la potenza della domanda? Oppure tutto questo è l'anticipo di quello che sarà? Provate a pensare quando voi avete amato con cuore libero, puro, pieno, totale, senza resistenze, quando avete voluto davvero bene questa capacità che noi abbiamo, che magari soltanto in certi momenti emerge dentro di noi, perché molte volte viene affossata, chiusa, oscurata dal nostro egoismo, dal nostro orgoglio. Quegli spunti di verità così profonda che sono dentro di noi, ma andranno buttati via? O non sono il segno di quello che sarà? Io non mi sono mica voluto, non sono mica io che ho deciso di essere così. Dunque uno mi ha voluto, ma mi ha voluto per che cosa? Per il nulla. Un padre e una madre mettono al mondo un figlio per buttarlo via. Ma dico, ma se noi che siamo cattivi, siamo capaci di voler bene ai nostri figli, ma credete che Dio, che è padre e che ci ha messo il mondo e che ha voluto il mondo, ci butti via, ci lasci cadere nel nulla? La salvezza indica proprio questo. La salvezza indica che tutta la potenzialità che c'è dentro di me troverà il suo approdo. Finalmente mi sarà dato. Finalmente io sarò io. E questa è la salvezza. No? Bene. Allora, Dio ha creato per la salvezza. Allora risentite, Dio ha tanto amato il mondo, cioè tutti noi, da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui, chi si lega a lui, chi affettivamente percepisce che senza Gesù lui non è se stesso, per cui uno percepisce che l'essere in Gesù è la pienezza della sua identità. Chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. La vita eterna non è quella che c'è scritta sul cimitero, non è un ammasso di corpi in disfacimento la vita eterna, ma è la pienezza dell'amore la vita eterna. L'altra volta dicevamo la vita eterna è la festa degli affetti, così come oggi stiamo dicendo che l'inferno è il deserto degli affetti. Bene, allora questa è la prima verità. E l'inferno, di conseguenza, non è da mettere sullo stesso piano del paradiso. Non è che a un certo momento uno si trova lì come un bivio, da una parte l'inferno, dall'altra parte il paradiso. Non sono simmetrici. Non stanno sullo stesso piano. In primo piano sta il paradiso. Dio ci sceglie per il paradiso, non ci sceglie per l'inferno, o per l'uno o per l'altro, no? Lui vuole che noi ci salviamo, vuole che noi partecipiamo a quella festa degli amici, della sua amicizia e dell'amicizia con tutti. Vuole questo. Possiamo dire che il paradiso è la realtà, è ciò a cui Dio ci chiama. L'inferno è solo una possibilità, è su un piano diverso. Io sono chiamato al paradiso, alla felicità. Ma purtroppo ci può essere, sentite, ci può essere. Dunque c'è la possibilità anche che io non partecipi a quello. Quindi noi dobbiamo avere questa attenzione a non mettere sullo stesso piano le due cose. No. Uno solo è il destino. Uno solo. Cioè la salvezza. E la dannazione, semmai, è conseguenziale a quella non salvezza, a quella salvezza rifiutata. Perché? Perché allora l'inferno è là dove la mia libertà non accetta di entrare in quella dinamica di salvezza che Cristo è venuto a mettere dentro il mondo. Quindi la possibilità dell'inferno è una condizione necessaria, perché se non ci fosse questa condizione non si capirebbe neanche cos'è la salvezza. Voglio dire che se non ci fosse la possibilità dell'inferno, sapete cosa capiterebbe? Capiterebbe che fare il bene o fare il male sarebbe la stessa cosa. Perché se tanto non c'è la possibilità di perdersi, allora io posso fare il cavolo che voglio. Infatti oggi, siccome si nega appunto un destino eterno, si nega che ci sia anche la possibilità di perdersi, guardate che società abbiamo. Cioè abbiamo una società che l'abbiamo resa inferno. Cioè l'abbiamo costruito l'inferno, Perché ci guardiamo come cani e gatti, non abbiamo più relazioni, non abbiamo più rapporti. O se abbiamo rapporti li utilizziamo in senso aggressivo, violento anche in maniera molto soft, perché quando due si mettono lì a chiacchierare male di un altro, sono due violenti. Capite? Sono due che stanno aggredendo uno sconosciuto. Si costruiscono il loro nemico e avanti, lì con le freccette, tac, tac, tac. La maldicenza è un'aggressività, direi, un'aggressività rivoltante. Perché? Quando arrivasse quello su cui tu stai sparando, subito si perdono le munizioni. Si smette di parlare male. È vero? Cioè noi abbiamo reso il mondo un inferno perché gli sottraiamo il rapporto fondamentale, che è quello di aderire a Cristo. Quindi possiamo dire che se la prima affermazione che dobbiamo dire come verità centrale è che l'inferno non è da mettere sullo stesso piano della salvezza, perché la salvezza è un evento e l'inferno è una possibilità, è necessario ammettere questa possibilità, perché altrimenti la libertà non sarebbe più una libertà costruttiva, perché fare il bene e fare il male diventerebbe la stessa cosa. Perché se il bene non può essere premiato e il male non può essere punito, mi capite? Di fatto. Anche un filosofo come Kant dice: siccome qui nel mondo in cui noi siamo non c'è giustizia, no? Perché il male non viene punito e il bene non viene premiato, allora ci deve essere un mondo dove la giustizia finalmente si fa. E difatti lui utilizza questo argomento per dire che Dio esiste. Ma lo utilizza, è filosofo da filosofo, no? Ma noi partiamo dalla rivelazione che è Gesù, il quale ci parla di queste cose. Quindi la possibilità dell'inferno è necessaria per salvaguardare la nostra libertà. Non ci sarebbe libertà se non ci fosse l'inferno, perché le scelte della libertà in bene non sarebbero premiate e le scelte della libertà in male non sarebbero condannate. E scegliere il bene e scegliere il male sarebbe la stessa cosa se non ci fosse l'inferno. Attenzione, una terza osservazione è che l'inferno esiste non perché Dio voglia punire le sue creature, ma perché le creature si vogliono chiudere liberamente a Dio. Quindi l'inferno lo creiamo noi. Il nostro inferno ce lo creiamo noi tutte le volte in cui ci neghiamo all'amore di Dio. Da parte di Dio l'inferno esiste perché ama la libertà dell'uomo e accetta questa libertà fino all'ultima conseguenza, fino al punto di vedere che questa libertà si nega al suo creatore. E se non fosse così, Dio negherebbe l'amore che è, perché non si può dare amore se non c'è libertà, senza rispetto della libertà. Quindi Dio, che è l'amore, accetta persino la condizione, la possibilità, ripeto, la possibilità della dannazione, perché vuole vivere, vuole lasciare che le persone siano libere, perché rispetta la libertà. Questi sono i ragionamenti, diciamo così, di tipo teologico. Sono ragionamenti che ci aiutano a capire che non dobbiamo mettere l'inferno in maniera paritetica al paradiso, primo. Che Dio vuole la salvezza di tutti e fa di tutto perché tutti siano salvi, a tal punto che manda il suo figlio a morire sulla croce, no? Quindi Dio vuole tutti salvi e fa di tutto per salvarli. Ma di fronte a questo, Dio deve anche salvaguardare la libertà dell'uomo di aderire o di rifiutarsi. Perché se non salvasse la libertà dell'uomo, vuol dire che non lo ama. Perché Dio ha deciso di fermarsi di fronte alla libertà umana. Perché altrimenti ci avrebbe costruiti dei robot. Per cui noi partecipiamo concretamente alla nostra salvezza, partecipiamo con la nostra libertà, partecipiamo entrando dentro nella logica di amore che è Dio. Quindi sentite tutta la pienezza del Vangelo, che consiste proprio nel dire: smettila di essere orgoglioso, smettila di essere attaccato a te stesso, smettila, mettiti a disposizione dell'altro, perché l'altro concreto è Dio per te, è Dio che ti supplica: voglimi bene. Insomma, la via è la via dell'amore. Allora, questi sono i ragionamenti che ci aiutano anche a porre con maggiore chiarezza che cosa vuole dire l'inferno. L'inferno è il rifiuto di Dio, voluto coscientemente e liberamente. È dire: io non voglio entrare nella logica del regno di Dio, non voglio, io voglio costruire la mia vita da me stesso. E adesso affrontiamo qualche piccola obiezione. È già ora. Ci fermiamo?
Sì.
Oggi vi vedo elettrizzati, molto. Ma guarda, stiamo dicendo delle cose belle, cioè delle cose liberanti. È liberante, io mi sento tranquillo, mi sento sereno. Andiamo a prendere il caffè, ci rilassiamo un poco. Sì, dai, andiamo. Ci rilassiamo un istante.